Estate nell'Agordino. Estate in rifugio. Estate in rifugio.
Voci di montagna.
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto. Si parte!
Cari montanari di Radio Più, benvenuti a Voci di Montagna. Io sono Leonardo e in questo programma vi accompagnerò a conoscere chi ha deciso di lasciare le comodità della pianura o della vallata per dedicarsi alla custodia di un rifugio. Ma adesso basta chiacchiere che il percorso è lungo e la pendenza non manca. Vamonos, maestro! Oggi vi porto al rifugio Onorio Falier in Vallombretta. Ho deciso di partire dalla località Malga Ciapela nel comune di Rocca Pietore, lasciando la macchina nel parcheggio sterrato antistante il camping Marmolada. Attraverso tutto il camping, raggiungendo poi l'agriturismo Malga Ciapela. Quasi quasi qua mi sparo un formaggino. Da qui in avanti la mulattiera inizia a salire in modo più deciso e in qualche tratto sfrutto anche il sentiero per variare un po'. Dopo qualche tornante si inizia a scorgere la vallata. La funivia che porta su in Marmolada, che al momento è ancora ferma, e lo sperone davanti a noi del Sas de Roy. La mulattiera finisce all'imbocco della Vallombretta, dove troviamo subito Malga Ombretta. Superiamo la Malga e finalmente si inizia a intravedere il rifugio in alto sulla destra, un piccolo nido d'aquila che domina la vallata. Ora vi lascio la chiacchierata che ho avuto con Dante, gestore di questo rifugio da molto tempo. Dante, tanto grazie per la tua ospitalità e io sono curioso di sapere chi è Dante e cosa l'ha portato a diventare custode di questo rifugio. Da quanti anni è che lo fai intanto?
Ma allora ti spiego che noi come famiglia siamo qua dal 1953, mio papà e mia mamma e mio fratello. E siamo sempre rimasti qua, a parte quando si va al lavoro, si andava al lavoro, però noi venivamo sempre qua. E dopodiché mio papà ha fatto 40 anni fino al 93.
Ok.
E dopo ha chiesto chi voleva venire su, o io o mio fratello. Mio fratello non era tanto convinto, allora parlando con la moglie ho detto: ma proviamo noi. E abbiamo provato noi dal 93. E in tutto sono 72 anni che siamo come famiglia gestori del rifugio, custodi del rifugio, della vallata, sai, di tutto, insomma. È la passione che ti porta, è anche bello parlare con la gente che arriva. Qua ci sono tanti escursionisti, a parte che ci sono anche alpinisti,
okay,
che fanno la parete sud della Marmolada.
Ok.
Allora, mi hanno insegnato i miei genitori che praticamente quando arrivano gli alpinisti che salgono la parete sud, che sono 1200 metri di parete, con un quaderno, noi facciamo scrivere il nome, cognome, il nome della via, perché ci sono 200 vie.
Wow.
E allora scriviamo la via e un numero di cellulare suo, in modo da poter seguire. Anche oggi, per esempio, vedi che ho il binocolo, stavo seguendo. Abbiamo delle cordate su che sono partite stamattina presto e io ogni tanto col binocolo controllo se tutto va bene, se è un rifugio, un punto di riferimento anche per loro, perché sanno che c'è una base che è vicina alla parete, che metti che cambi il tempo, succede qualcosa, io guardo e so dove sono e
perfetto.
Ci chiamiamo anche per cellulare, adesso qui ci sono i cellulari. Mentre che una volta non c'era niente. Ecco, bello. Sì, sì.
Vie di accesso per cui si può arrivare qua, quali sono?
Allora, le vie d'accesso. La più breve, la più, diciamo, una bella mulattiera per bambini, per anziani anche. Da Malga Ciapela si sale in due orette circa, piano piano, si viene su tranquillamente. Diciamo, fino qua puoi anche arrivare in scarpe da ginnastica se vuoi, hai visto il sentiero com'è, non è che sia, se però è bagnato, allora io direi un paio di scarpe un po' più robuste. Dopo, altre vie, si può venire dal Passo San Pellegrino, che molti partono dal Passo San Pellegrino, facendo le Cirelle o Forca Rossa, e in 4 ore circa sei qua. E se no, da Canazei in Val di Fassa. Parti a Alba di Canazei, vai al rifugio con Tren, sali al Passo Ombretta, 2750, e scendi al mio rifugio.
Perfetto.
Praticamente ci sono 3 punti, 4 punti che poi...
Per raggiungerlo.
Sì, okay. Sì.
E da qui, vabbè, si possono fare ovviamente sti giretti qua,
sì.
Salire sulle vie di arrampicata.
Sì.
Hai anche altre tipologie di escursionisti che vengono.
Sì. Allora, praticamente molti salgono al Passo Ombretta, 1 ora e mezza, e poi vanno alla Cima Ombretta.
Okay.
La Cima Ombretta è a 3011, praticamente rimani quasi al pari di Punta Rocca, 3342, 3011, sei quasi alla parte, una vista bellissima, un sentiero un po', diciamo, fino a Passo Ombretta non difficoltoso, poi salendo alla cima non è difficile, però bisogna avere un accorgimento un po' di più del sentiero.
Okay.
C'è un cordino, ma non ci sono ferrate.
Okay.
No.
Perfetto.
Avere le scarpe adatte, indumenti anche adatti, perché vai su a 3000 metri, però vedo che tanti mi chiedono e tanti vanno alla Cima Ombretta.
Bello.
Poi c'è il Sasso Vernale, che è dopo la Cima Ombretta, che puoi fare il giro anche. Passo Ombretta, Cima Ombretta, Sasso Vernale, Ombrettola e Rifugio Faliera. Tutto il giro fai 6 ore circa.
Perfetto.
Però ci sono tanti che lo fanno. Perché è molto panoramico, sai. Giornate belle così, hai una vista bellissima.
Bello.
Ecco.
Sì. Mi dicevi prima che appunto lavoravi tempo fa. Mi racconti un po' le difficoltà, insomma, di gestire il rifugio. E...
Ma allora, la passione che ti dà questa vita è anche dipende anche dalla moglie, no? Perché lei rimaneva qua da sola. Perché io andavo via la mattina presto e ritornavo la sera tardi. Tutte le mattine partivo qua alle 3:30, 4, andavo fino a Sedico e dopodiché la sera tornavo su. Lungo la strada facevo la spesa, il pane, quelle cose che potevo portare, e arrivavo qua alle 7. Però lei rimaneva qua da sola.
Ah.
E praticamente... arrivando alla fine della stagione non vedevi l'ora che finisse, perché tutti i giorni era una cosa abbastanza dura, perché la strada è lunga, vai a 600 metri, a 300 metri e parti a 2000 metri tutti i giorni.
Certo, anche perché non arrivi fino a qua in macchina.
No, non arrivi in macchina.
Arrivi
qua.
Magazzapelle in
Hai
macchina,
capito?
E dopodiché...
E facevo tutti i giorni quella strada là fino a Sedico, sì. Sì, sì, sì.
Bravo.
E ti racconto
un aneddoto.
Una mattina scendendo trovo del vecchio che saliva con la figlia Paola. E mi fermo e lui mi fa: dove vai? E vado al lavoro. Ma dove lavori? Allora ero ad Agordo. Ma dico: lavoro ad Agordo, ma dove lavori? Alla lussottica di Agordo. Non ci credo, mi fa lui. Beh, comunque fa: pomeriggio quando scendo vengo a vedere se è vero. Lui è venuto qua, ha mangiato qua, verso le 3 è venuto dove lavoravo io e mi fa: ah, ma sei proprio qua? Sì. Pensava che... Non era vero, sai, tutti i giorni fai questa strada.
Esatto.
Ecco, sì, sì, sì.
Il dottore di lavoro che non sa...
Non sapeva. Sì,
quali
sì.
Sono le principali difficoltà, soprattutto nel gestire un rifugio in questo posto?
Difficoltà... Intanto devi, quando parti, diciamo, all'inizio devi organizzare tutti i carichi, perché tu hai l'elicottero che ti porta la roba. E non devi sbagliare le cose pesanti, devi organizzarti molto bene in modo che sia tutto pronto, perché all'inizio fai 2-3 ore di elicottero, però la roba che ti porta Poi viene tutta stoccata nel magazzino, nella cantina e tutto. Però non devi sbagliare, perché dopo non puoi portarti, a parte il pane e la verdura, il resto non puoi portarlo. E allora difficoltà non vedo tante difficoltà. E sai cosa? Quando lo metti in funzione, però, c'è sempre qualcosa che non va, perché c'è l'acqua, ci sono i gruppi elettrogeni, tutti gli accessori che hai nel rifugio. Per esempio, adesso siamo senza telefono.
Okay.
Siamo ancora senza. Adesso sembra che settimana prossima mi facciano il collegamento, perché abbiamo un ponte radio, non okay. abbiamo telefono. Allora, col ponte radio deve intervenire la team e sistemare sta cosa, ecco. Però, se no, l'acqua mi arriva, è sempre da tribulare un po', perché ci vogliono 2 o 3 giorni per prendere l'acqua.
Ma dov'è che la peschi?
Lo pesco a circa 1 chilometro da qua, sai, okay. con tubi, tubi da 100 metri con i raccordi, parti in fondo e arrivi fino qua. Però se fai gli inverni grossi, che molta neve, devi scavare e devi trovare la presa. Mentre che quest'anno non ho avuto problemi, perché neve ce n'era poca.
Ok, ecco. Per fortuna acqua è comunque tempestiva.
Per fortuna acqua mi arriva, sì sì sì.
Sei solo tu e tua moglie che gestite, o avete anche...
No, allora la gestione è familiare, sai. Abbiamo, io, mia moglie e le figlie, i generi che mi aiutano. Una gestione familiare. Poi prendiamo magari, siccome che è una nipotina piccola di 8 mesi, allora prendiamo magari una ragazza che gli dia una mano per la bambina, ecco. Se no è tutta gestione familiare. Bello. Sì, 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 sì. Ci arrangiamo noi, insomma, dai.
Bello.
Ecco, bello. Per...
Mi parli un po' della storia di questo rifugio?
Allora, il rifugio è stato costruito nel 1911 come comando degli ufficiali della guerra 15-18. E praticamente è stato distrutto nel 17, luglio del 17, dagli austriaci, e è stato rifatto nel 39 da un conte, un doge, penso, di Venezia, che ha messo 2500 lire, allora, nel 39, per rifare il tetto, che era tutto andato, e parte dei muri. Però era piccolo, sai, l'avevano rifatto nel 39. Non è mai stato gestito dopo, fino agli anni 50, penso io, appena prima. Dopodiché è stato gestito da un mio paesano, prima da una signora di Sottoguda sotto, e poi da un mio paesano. Nel 53 questo mio paesano si è trovato con mio papà al bar, e allora lui gli ha detto: se vai tu su al rifugio, io vado in Svizzera. Allora lui ha fatto 40 anni in Svizzera e mio papà ha fatto 40 anni qua. Ecco, fino al 93.
Pensa.
E dopo siamo arrivati noi.
Fantastico.
Sì, 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 sì.
Che storia.
La storia è questa.
Quanti posti hai qua dentro?
Allora,
qualcuno voglia venire.
Allora, per prenotamento abbiamo una 50ina, una 60ina di posti. Mangiare, abbiamo tavoli fuori, anche vedi che abbiamo la tettoia così, e anche la sala da pranzo. Hai sempre una 50-60 posti per mangiare. Sì, sì, sì.
Un'altra curiosità: un rifugista, quando chiude la stagione, cos'è che fa poi durante l'inverno? Perché tu qua, appunto, d'inverno non apri, tieni chiuso.
No, adesso sono in pensione, allora.
Ti rilassi, spero.
Sì, no, io a casa ho delle bestie, sai, ho degli asini, dei cavalli, che c'è mia nipote ha passione, allora do una mano a lei. Però una vita tranquilla, sì, un paesino di montagna, Canale d'Agordo, paesino piccolo, sai, non è che sia... Però si sta bene, e dopo vai a farti la legna, tutte queste cose qua, ma diciamo le attività di montagna, ecco.
Bello, Dante, grazie mille.
Ma scherzi?
Grazie a voi.
Grazie a voi, grazie a voi.
La cosa caratteristica di questo rifugio... Ecco, l'avete sentito. Ok, esibizionista, basta, grazie. Volevo dire che, a parte un gallo arrogante che vi allieterà il pranzo, quello che mi porto a casa è che in montagna, come nella vita, avere qualcuno al proprio fianco fa la differenza. Dante, infatti, senza l'aiuto della moglie, difficilmente sarebbe riuscito a proseguire l'esperienza del padre, che prosegue tutt'oggi grazie alle sue figlie e loro compagni. Ringrazio quindi Dante e la sua famiglia per questo spaccato di vita, ringrazio poi Niccolò Savio per la sigla e Radio Più per supportare questo progetto. Ringrazio poi tutti voi per avermi seguito fin qui e fino alla prossima escursione, buona montagna!
Estate nell'Agordino, estate in rifugio, estate in rifugio.
Voci di montagna!
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto!
Si parte!